Per tutta l'infanzia, di notte, sperimentai sogni che diventavano brutalmente vividi e mi costringevano a svegliarmi urlando. Finito di strillare, sprofondavo nel letto, vittima della debilitazione, provocata dalle avventure incorporee imposte al mio io dormiente. Con il passare del tempo, presi a preoccuparmi gravemente di questo regime notturno, con le sue visioni al contempo cristalline e confuse. Questa attività, benché immateriale, prosciugava le mie riserve di forza e in pochi istanti mi privava dei benefici di una notte di sonno. Tuttavia, se non potevo godere del privilegio di un riposo naturale, qualcosa mi pareva di poter guadagnare. L'orribile opulenza del sogno di un mondo ricco e rigonfio, nutrito dall'esaurimento della carne. Il mondo, anzi, in quanto tale. Qualsiasi altro ambito sembrava un'assenza, a confronto, a dir tanto, un solco nel fertile cimitero della vita. Ovviamente i miei genitori non erano d'accordo con questo punto di vista. Cos'ha che non va? Sentivo brontolare da mio padre, con voce piena di rimprovero, in fondo al corridoio. Poco dopo, mia madre era al mio fianco. Sembra che peggiorino, diceva. Poi, in un'occasione, sussurrò. Credo sia il momento di fare qualcosa per questo problema. Il tono della sua voce mi disse che non si riferiva all'appuntamento del dottore, così spesso carteggiato da mio padre. La cura che intendeva cercare era più discutibile, sebbene, a parer suo, più appropriata alle mie sofferenze. Da sempre mia madre aveva un debole per le lusinghe della superstizione e i miei sogni tormentati le sembravano giustificare qualsiasi indulgenza verso misure non ortodosse. Il suo sguardo luminoso e solenne tradiva sogni di traffici che con forze esoteriche, rapporti in confidenza con gli specialisti di un universo segreto, gli impresari dell'intangibile. Domani tuo padre esce prestissimo per lavoro. Tu resti a casa da scuola e vieni con me a trovare una donna che conosco. L'indomani, nella tarda mattinata, io e mia madre raggiungemmo una casa in un quartiere periferico della città e fummo cortesemente invitati a sederci nel soggiorno della signora Rinaldi, da tempo vedova. Forse fu la stanchezza, impostami dai sogni, a impedirmi di consolidare pensieri o sensazioni lucide riguardo alla vecchia signora e alla sua casa lontana. Sebbene la stanza ordinata in cui ci trovavamo fosse inondata dal sole, la luce agiva in un certo senso come un velo che su un acquerello confonde i contorni delle cose e attenua la brillantezza delle superfici. Non disperdeva l'opacità nemmeno la grossa lampada con lo stesso palalume che la signora Rinaldi teneva accesa vicino al divanetto dove sedeva con mia madre. Io ero vicino a loro su una poltrona vecchia ma rispettabilmente imbottita e tuttavia le loro figure rifiutavano di lasciarsi mettere a fuoco, così come ogni altro dettaglio della stanza resisteva alla definizione. Quanto bene conoscevo gli ambienti come quello, i profondi interni del sogno in cui tutto è saturo di realtà e più o meno si dissolve sotto lo sguardo diretto. Riuscivo a cogliere l'ordine di questo interno, foto perfettamente dritte e ordinate alle pareti, statuette ben spolverate in fila sulle mensole, copritavolo dagli orli di pizzo in posizione perfetta, delicati fiori di seta, dentro vasi snelli di vetro colorato. Eppure c'era qualcosa di fragile nell'armonia di queste cose, che parevano esposte al rischio di un repentino disequilibrio se un qualche fattore esterno, anche trascurabile, avesse turbato il sistema segreto che le teneva insieme. Questa volatilità sembrava influire anche sulla signora Rinaldi, che pure pareva esserne all'origine. A prima vista non mostrava null'altro che i soliti misteri delle anziane da cui, che parlino o no, ci si aspetta un pesante accento dialettale. Si portava in giro la mole carnale e l'abbigliamento semplice di una razza contadina, e nei suoi modi calmi, in effetti, impersonava una tranquillità contadina da stereotipo. Le mani posate, senza tremore, su un ampio grembo, e gli occhi dolcemente attenti. Ma erano occhi chiarissimi, come la carnagione e i capelli di mussola. Sembrava che uno sforzo intenso l'avesse privata e continuamente la privasse del colorito intenso che aveva posseduto, che ne prosciugasse le energie e la rendesse vulnerabile a un qualche breve e furibondo assalto. In qualsiasi momento, mentre mia madre le spiegava perché avessimo chiesto il suo aiuto, la signora Rinaldi avrebbe potuto degenerare davanti ai nostri occhi, soccombere, infine, alle frizioni spettrali che aveva dedicato tanti anni a respingere, per il bene suo e degli altri. Eppure, la si sarebbe potuta facilmente scambiare per una normale anziana, nel cui salotto non c'era alcun oggetto o immagine che ne tradisse l'occupazione più discutibile e pericolosa. «Signora», disse mia madre, guardando però me, «vorrei andare con suo figlio in un'altra stanza. Là, credo, di poter cominciare ad aiutarlo». Mia madre assentì e la signora Rinaldi mi accompagnò in fondo a un corridoio, in una stanza sul letto della casa. Mi ricordava una specie di bottega, con la merce nascosta in armadietti bui alle pareti, in grandi bauli per terra, in scatole e casse di ogni tipo, ammucchiate qui e là. Nient'altro che questi ricettacoli, questo spiegamento di esterni multiformi, era esposto e visibile. L'unica finestra era sprangata e al illuminare la stanza c'era soltanto una lampadina spoglia appesa a un filo. Non ci si poteva sedere da nessuna parte se non sul pavimento. La signora Rinaldi mi prese per mano e mi portò al centro della stanza. Dopo avermi guardato negli occhi per qualche momento e con una certa severità, cominciò a girarmi intorno lentamente. «Sai che cosa sono i sogni?» chiese piano, e subito cominciò a rispondersi. «Sono parassiti, vermi della mente e dell'anima, che si nutrono di mente e anima come i vermi si nutrono del corpo. E i loro nutristi di mente e anima, a sua volta, lo sicchia il corpo, il che, a sua volta, influisce sulla mente e sull'anima, e così via fino alla morte. Queste cose, come tutto il resto, non si possono separare. Anche le cose più strane sono legate a ogni altra cosa. Così, se questi sogni non hanno un mondo che li nutra, capita che entrino nel tuo e lo possiedano. Lo esauriscono un po' alla volta ogni notte. Usano il tuo mondo e lo consumano. Sciupano il tuo volto e il volto delle cose che sai. Usano le cose che appartengono a te in modi che appartengono a loro. Certe persone sono più facili da usare e le usano con molta efficacia. A dirla tutta, usano tutti e hanno sempre usato tutto, perché vengono da un tempo antico, da prima che tutti i mondi si risvegliassero da una notte lunga e insensata. E questi sogni, queste cose che si chiamano sogni, continuano a tramare per gettarci in quel grande e folle buio, per esaurire ciascuno di noi nel suo sonno solitario e consumare ciascuno di noi fino alla morte. Un po' alla volta, notte dopo notte, ci portano via da noi stessi e dalla verità delle cose. Io per prima so benissimo come può essere e cosa ci possono fare i sogni. Ci fanno danzare con le loro strane illusioni, finché non siamo troppo esausti per vivere. E hanno trovato in te, bambino, un compagno fin troppo disponibile per la loro libera danza. Con queste parole, la signora Rinaldi non soltanto rivelò un lato di sé assai diverso dalla donna pacifica e saggia vista da mia madre, ma mi portò anche più a fondo in cose che avevo soltanto sospettato fino a quel giorno, nella stanza in cui bauli e strane scatole erano impilate ovunque e grandi armadietti incombevano dei muri, con tutte quelle ante e cassetti serrati e coperchi chiusi a chiave contenendo tutte quelle cose. Ovviamente, proseguì, questi tuoi sogni non si possono completamente esorcizzare dalla tua vita, ma soltanto respingere, affinché non ti arrechino danni straordinari. A lungo andare, trionferanno comunque, negandoci con soltanto il ripristino del sonno notturno, perché alla fine rubano il tempo che sarebbe potuto corrispondere all'immortalità, ci corrompono in ogni modo, ci rapiscono dalle schiere degli angeli che avremmo potuto essere o diventare, puri e calmi ed eterni. È colpa loro se dobbiamo sopportare una somma così magra di anni, con tutta la loro sconcezza. Questo è tutto ciò che ti posso offrire, bambino, anche se forse non capisci cosa significa. Perché di certo non è scritto che tu debba cedere, prima del tempo, alla completa corruzione. Concluso il discorso, la signora Rinaldi si mise di fronte a me, massiccia e immobile, con il respiro un po' affannoso. Confesso che le sue teorie mi stuzzicavano, fin dove riuscivo a capirle, perché all'epoca le sue dichiarazioni riguardo al senso e ai meccanismi del sogno sembravano fondate su presupposti alquanto discutibili, inutilmente eccentriche nel loro distanziarsi dalle più antiche ortodossie della creazione. Tuttavia, decisi di non criticare il modo in cui scegliava di impiegare le sue idee. Messa di fianco, esaminava la mia forma con una certa intensità, dedita a una sorta di misurazione psichica, come se dubitasse seriamente di poter davvero fare il prossimo passo con me. Sciolti i dubbi, almeno all'apparenza, si trascinò fino all'armadio alto. Ne aprì l'anta con una chiave presa da una tasca floscia del vestito e afferrò due cose: una brocca stretta mezza piena di un liquido rosso scuro, presumibilmente vino, e un bicchiere basso e largo. Mi portò gli oggetti, allungò la mano destra nella quale tenne il bicchiere e disse: prendilo e sputaci dentro. Dopo che lo ebbi fatto, versò un po' di vino nel bicchiere e rimise la brocca nell'armadio, che chiuse di nuovo a chiave. Ora inginocchiati, ordinò. Non rovesciare niente dal bicchiere e non alzarti finché non lo dico io. Spengo la luce. Nonostante il buio pesto, la signora Rinaldi si destreggiava bene nella stanza e i suoi passi si allontanavano di nuovo. La udì aprire un altro armadio, forse un grosso baul, il cui coperchio alzò a fatica con le cerniere cigolanti nell'oscurità. Un leggero spiffero attraversò la stanza, una corrente d'aria senza odore, né calda né fredda. La signora Rinaldi si avvicinò, più lenta di prima, come se portasse un oggetto pesante. Brondolando, lo posò. Lo sentii grattare il pavimento, a pochi centimetri da dove ero inginocchiato, benché non riuscissi a vederlo. D'improvviso, una sottile riga luminosa segnò il buio, e vidi il vecchio dito della signora Rinaldi sollevare lentamente il coperchio di una scatola lunga e bassa, dalla quale si diffondeva la luminosità. La fessura si allargava mentre il coperchio gradualmente si apriva e rivelò una brillantezza pallida che sembrava totalmente confinata nella scatola e non gettava il minimo riflesso nella stanza. L'origine di questa luce era una specie di vapore incandescente che si increspava in un modo che pareva attirare nel suo mondo splendente l'oscurità della stanza, la quale pareva estendersi oltre i confini del visibile e faceva sembrare, senza fondo, la scatola davanti a me. Ma lo sentii con le mie mani, il fondo, quando la voce sussurrata della signora Rinaldi mi comandò di posare il bicchiere dentro la scatola. Così offrì il bicchiere alla nebbia fluorescente, al vapore agitato, che in un certo senso era elettrico, scintillava di infinitesimi lampi di luce nitida, cosparso di diamanti spinuzzati. Mi aspettavo di provare qualche sensazione mentre infilavo la mano nella scatola e con facilità sistemavo il bicchiere sul suo fondo basso e alquanto solido. Ma non c'era nulla da sentire, nessuna sensazione, nemmeno quella della mia stessa mano. Questo prodigio sembrava celare un qualche potere, ma un potere terribilmente immobile, una cateratta di luce pulissima che precipitava muta nell'oscurità dello spazio. Se avesse potuto parlare, forse avrebbe descritto, con voce leggera e riecheggiante, la pace solitaria dei pianeti, il disabitato paradiso delle nuvole e un asettico infinito. Posato nella scatola il bicchiere di vino e sputo, la luce interna assunse per un solo istante una sfumatura rosea. Poi tornò al suo scintillio bianco. Aveva accettato l'offerta. La signora Rinaldi sussurrò Amen e con cura chiuse il coperchio della scatola, restituendo la stanza al buio. la udì riporre l'oggetto nel tabernacolo che lo custodiva, ovunque fosse. Infine si accesero le luci. «Puoi alzarti», disse la signora Rinaldi, «e puliscite le ginocchia, sono un po' sporche». Finito di spazzarmi i pantaloni, notai che di nuovo la signora Rinaldi mi osservava, attenta a eventuali segni liberatori, di fraintendimento o di cattiva condotta. A quanto capii, tuttavia, non vide in me nulla di anomalo. Poi disse: «Ora ti sentirei meglio, ma non cercare mai di scoprire cosa c'è in quella scatola. Non cercare mai di saperne di più». Non rimase ad aspettare che le rispondessi, perché era una donna davvero saggia e sapeva che in faccende come queste non c'è voto di estensione che sia credibile, a dispetto delle migliori intenzioni. Non appena uscimmo dalla casa della signora Rinaldi, mia madre mi domandò cosa fosse successo e le descrissi la cerimonia nei dettagli. Lei, tuttavia, fu così perplessa che non seppe cosa fare di ciò che le avevo detto. Senza dubbio, dalla signora Rinaldi si aspettava metodi assai inusuali, ma conosceva anche bene l'immaginazione di suo figlio. Era però obbligata ad avere fede nei processi arcani che lei stessa aveva messo in moto. Così, dopo che le ebbi raccontato ciò che era avvenuto in quella stanza, mia madre non poté che annuire silenziosa, forse sbalordita. Devo documentare che, per un certo periodo di tempo, la fiducia di mia madre nella signora Rinaldi non fu mai risposta. Il giorno della nostra visita alla vecchia signora fu per me l'inizio di una fase d'esperienza unica. Persino mio padre notò il cambiamento nelle mie abitudini notturne, oltre alla nuova caratterologia che mostravo di giorno. «Il ragazzo sembra davvero più tranquillo adesso», commentò con mia madre. In effetti sperimentavo una serenità in contrasto molto radicale con la mia vecchia vita, una placida solennità nella quale riuscivo a sentirmi espiare ciò che ero stato. Dormivo ogni notte senza svegliarmi e senza quasi stropicciare le coperte. Con questo non voglio dire che il mio sonno fosse totalmente libero dai sogni. C'erano, ma non erano che increspature su grandi acque calme, gesti patetici di qualcuno che cercava di turbare l'immobilità di un mondo vasto e incolore. Magari appariva qualche figura, tremula come fumo, ma erano i più banali invalidi dell'immaginazione, privi della forza di parlare o alzare una mano contro la mia terribile pace. In realtà, più interessanti, sebbene incredibilmente vaghi e privi di tensione, erano i miei sogni a occhi aperti. Seduto tranquillo in classe a scuola, spesso guardavo le nuvole e il sole fuori dalla finestra. Osservavo la luce che penetrava nelle nuvole e nelle nuvole piene sia di luce sia d'ombra. Tuttavia, nessuna immagine o idea veniva stimolata da questa visione, come era anche prima. Soltanto una vuota meditazione aveva luogo, un rimuginare privo di oggetto. Sentivo che qualcosa cercava di emergere nella mia immaginazione, una messa in scena turbolenta e colorata mi era tenuta lontano, tanto lontano quanto le nuvole, e rimaneva totalmente vaporosa e priva di senso o sensazione. E se cercavo, seduto al banco, di disegnare qualcosa sul quaderno, concedendo alla mano tutta la libertà possibile per capire se riusciva a ricordare il mondo che un tempo aveva abitato e persino amato, mi ritrovavo ad abbozzare più e più volte sempre la stessa cosa: scatole, scatole, scatole. Tuttavia, non posso dire che in quel periodo fui infelice. I miei incubi e tutto ciò che con essi aveva a che fare erano stati spurgati dal mio organismo, prosciugati mentre dormivo. Ero stato purificato dalle sostanze corrotte, ripulito a colpi di spugna dalle macchie di colori strani sulla mia mente e sul mio animo. Provavo la gioia insulsa di un essere alleggerito, una chiarezza che sembrava in un certo senso vera e virtuosa. Ma questa moratoria su ogni forma di oscurità non poteva durare più di tanto, prima che i vecchi impulsi tornassero a farsi valere dentro me, uscissero come un branco di lupi affamati in cerca di ciò che un tempo li aveva nutriti e li avrebbe nutriti ancora. Per tante notti i miei sogni rimasero anemici e continuarono a offrirmi soltanto i più spediti personaggi e scenari. In effetti, erano troppo indeboliti per usarmi come prima, per impadronirsi del contenuto della mia vita, i ricordi e le emozioni, l'intero corredo di una storia privata, e piegarlo a sé, dando forma a cose che non avevano e pertanto esaurendo il mio corpo e il mio animo. La teoria della signora Rinaldi riguardo questi parassiti, che sono stati chiamati sogni, era perciò accurata nel complesso, ma non aveva preso in considerazione, o forse si è rifiutato di riconoscere, che da parte sua il sognatore trae qualcosa dal sogno, ottiene provviste di esperienze altrimenti impossibili, fa incetta di enigmi grotteschi o banali di notte per tentare di riempire i grandi spazi vuoti del giorno. E i miei sogni avevano cessato di svolgere questa funzione, o perlomeno non erano più adeguati alle mie necessità. L'appetito che avevo scoperto in me, il desiderio di banchettare con l'assurdo e l'orribile, persino il perfettamente malvagio. Fu questa privazione, credo, a provocare il cambiamento nella natura dei miei sogni. Provvisto di così magro sostentamento con cui placare i miei appetiti, fragili demoni e insipide scenografie, fui forse costretto a ripiegarmi sulla mia stessa coscienza, finché non ebbi la piena consapevolezza della mia condizione di sognatore, di speleologo dall'intensa lucidità nelle grotte del sonno. Nel corso di diverse notti, allora, mi accorsi di un fenomeno nuovo, o fino a quel momento oscuro, qualcosa che esisteva in lontananza nei panorami falliti che avevo cominciato a esplorare. Era una specie di nebbia insalubre che gravava l'orizzonte di quel sogno e irradiava un definito magnetismo. Incombeva in alto come un cielo animato, una volta celeste che scintillava debole. I sogni stessi si manifestavano nei toni più spenti e contenevano arredi dei più scarni e fatiscenti. L'ultimo sogno di questo tipo che feci vagava in un ampio spazio di rovine sparse, che sembravano sorte da un abisso subacqueo, ramorlite e sbiancate dalla reclusione nell'oscurità. Come lo scenario degli altri sogni, questo sembrava familiare, benché incompleto, come se vedessi i resti decomposti di qualcosa che, da sveglio, avrei forse riconosciuto. Perché non erano torri manciate dal tempo, quelle che vedo svettare intorno a me, e ai miei piedi non c'erano forzieri affondati che si sbriciolavano come carne marcia. No, quegli oggetti erano gli armadi e le casse che ricordavo di aver visto nella stanza della signora Rinaldi. E però questo ricordo stava degenerando, veniva trascinato via a poco, digerito dalla nebbia che tutto circondava e rosicchiava. E più vicino giungeva la nebbia, più decomposto diventava lo scenario del sogno, finché non fu del tutto consumato e io non vidi null'altro che quel vapore brillante, turbinante. Soltanto quando mi ritrovai dentro quel vuoto nebuloso che era il vero senso del sogno, il terrore innato delle mie visioni mi fu restituito. Qui c'era una specie di riserva nella quale venivano dirette le profondità dei miei sogni, dalla quale un minuscolo traboccamento riusciva a stento a trapelare nelle mie notti. Qui, dico, senza sapere davvero quale luogo o quale piano dell'esistenza fosse. Un luogo spettrale, uno spiazzo deserto affacciato sulla strada secondaria del sonno, un avamposto dell'universo stesso, o forse nient'altro che l'interno di una scatola nascosta nella casa di un'anziana. Una scatola in cui qualcosa esisteva in tutta la sua insensibile purezza. Un etere, nuvoloso, privo di forme e conoscenza guaste, libero di purificare gli altri con la sua grazia sterile. A ogni modo, intuivo che i soliti confini del mio mondo di sonno erano travalicati in un altro territorio. Ed era qui, scoprì, che i sogni perduti erano pienamente vivi nella propria essenza, consumati dal vapore infecondo che avevo visto assorbire un misto della mia saliva e del vino più rosso. Vivevano, esiliati dalla moltitudine di ospiti inconsapevoli, le cui esperienze avevano saputo sfruttare come costumi di scena per quelle terrificanti esibizioni dietro il sipario del sonno. Qui erano i parassiti che costringevano il dormiente al duplice ruolo di attore e testimone delle manipolazioni dei suoi ricordi e delle sue emozioni, del rapimento senza riscatto della sua storia privata per quei bagordi scriteriati chiamati sogni. Ma qui, in questa prigione di purezza scintillante, erano ridotti allo stato primordiale. Sogni in astratto, cose senza volto e senza forme dell'antico giorno in cui un'antichissima donna me li aveva mostrati. E benché non avessero volto né forma e nessuna delle molteplici mimetizzazioni con cui li avevo conosciuti, la loro presenza era più che palpabile e circondava e pesava sulla lussureggiante lucidità che avevo portato con me in un posto che non mi si confaceva. Una lotta si sviluppò mentre la nebbia angelica, agente della mia salvezza, teneva a bada le cose che bramavano la mia mente e il mio animo, la mia stessa coscienza. Ma anziché partecipare alla lotta, mi resi a questo assedio famelico. Offrii la mia consapevolezza a ciò che non aveva di per sé. Donai i tesori di tutta la mia vita a questa terra desolata di astrazioni. Poi la sconfinata bianchezza fu inondata dai colori di infinite facce e forme. Un cielo vuoto si fece di colpo denso di arcobaleni convulsi, finché tutto non fu saturo di cupi bagordi e denso di frenesia in un'oscurità totale. La notte, incosciente dei tempi antichi, e nell'oscurità mi svegliai, urlando davvero. Il giorno dopo, sotto la veranda della signora Rinaldi, guardavo mia madre percuotere ripetutamente il batacchio senza riuscire a evocare l'anziana. Ma qualcosa ci diceva che lei era in casa, un'ombra che vedevamo passare, nervosa, dietro la finestra della facciata. Alla fine la porta si aprì, ma chi l'aveva aperta rimase all'interno e disse: «Signora, porti Sofia a casa, non ci si può fare più niente. Ho commesso un errore con lui». Mia madre dichiarò che la mia malattia era tornata e fece un passo dentro casa tirandomi con sé. Ma la signora Rinaldi disse soltanto: «Non entrate, non è il luogo opportuno da visitare e io non sono nelle condizioni opportune per essere guardata». A quanto riuscivo a vedere il soggiorno, sembrava fosse venuto un cambiamento essenziale, come se il fragile equilibrio della stanza fosse saltato e lo sconvolgimento che da sempre lo minacciava si fosse infine consumato. Tutto là dentro sembrava sghembo, distorto da un qualche processo di decomposizione e piegato fino a perdere le sue proporzioni naturali. Era una stanza vista da una finestra deformante, dal colore strano. E quanto più strano apparve, questo colore quando la signora Rinaldi, di colpo, si mostrò e vidi che gli occhi un tempo chiari e la faccia itterica avevano assunto la stessa tinta, un velo verdastro, come qualcosa di marcio e rettiliano al contempo. Mia madre fu immediatamente zittita dall'apparizione. «Adesso ve niente?» disse la signora. «Neanche per me posso fare più niente. Hai capito cosa intendo, ragazzo? Per tutti questi anni i sogni sono stati tenuti lontani. Tu, però, li hai frequentati, lo so. Con te ho commesso un errore. Hai fatto avvelenare il mio angelo dai sogni, che non sei riuscita a negare. Era un angelo, non lo sapevi? Era puro, privo di pensiero e di sogni. E tu sei colui che l'ha fatto pensare e sognare. E adesso sta morendo. E non sta morendo da angelo, ma da demone. Vuoi vedere com'è adesso?» disse, indicando una porta che conduceva alla cantina di casa sua. «Sì, è laggiù, perché non è com'era. Non è potuto rimanere dov'era. È strisciato via con il suo corpo, un corpo da demone. E ha i suoi sogni, sogni da demone. Sogna e muore dei suoi sogni. E anch'io sto morendo, perché tutti i sogni sono tornati.» Poi la signora Rinaldi mi si avvicinò e il colore dei suoi occhi e della sua faccia parve intensificarsi. Fu lì che mia madre mi prese per un braccio e mi portò a fretta via dalla casa. Mentre scappavamo, mi voltai e vidi la vecchia signora inveire sulla soglia aperta e maledirmi come un demone. Non molto tempo dopo, venimmo a sapere della morte della signora Rinaldi. Coerenti con la sua diagnosi, i palassiti se la presero, benché i pettegolezzi locali dicessero che soffriva da anni di un qualche tipo di cancro. C'erano anche le prove che un altro abitante della casa era sopravvissuto per un breve periodo alla donna. Il caso volle che diversi miei compagni di scuola mi descrivessero le loro indagini notturne nella casa della vecchia strega, dove i miei genitori mi avevano vietato di andare. Quindi non posso sostenere di aver osservato con i miei occhi ciò che strisciava sul pavimento della casa al chiaro di luna come un mucchio di stracci sporchi, disse un ragazzo. Ma lo sognai questo prodigio, sognai persino i suoi sogni che trascinavano ogni singola luminosa particella angelica di questo essere nella notte dell'antichità. Tutti i miei brutti sogni dopo un po' ebbero fine, come sempre avevano fatto e sempre faranno, per usare il mio mondo soltanto a intervalli e dissolvere la mia vita a poco nella loro.